Allora, innanzitutto vi porto i saluti da parte prima di tutto di Michele, che si è tanto raccomandato di salutare, che è tornato alla vendemmia proprio stamattina, e poi vi porto i saluti da parte di Johnny Gravino e di Gianluca Pollutri, che è stato il professore per questi giorni. Sono stati dei giorni molto molto utili, nel quale veramente il Signore ha parlato al cuore di tutti, in particolar modo, cioè anche al mio, e non vedo l'ora, insomma, di mettere in pratica per primo quanto ascoltato, e che il Signore permetta anche di vivere questa cosa alla sua Chiesa intera. Una frase che mi ha fatto molto riflettere, che ho udito, è che noi siamo consapevoli che il mondo nel quale viviamo è un mondo malvagio, e lo dimostriamo, per dire, con un atto molto semplice: la sera, quando noi andiamo a dormire, generalmente cosa facciamo? Ci chiudiamo in casa, e così come abbiamo lasciato le nostre macchine qua fuori e abbiamo chiuso a chiave. Questo perché siamo in un certo modo consapevoli che il male esiste, purtroppo, e che tutto potrebbe succedere. Il peccato c'è, uomini malvagi si aggirano, per cui viviamo in un mondo con le conseguenze nel peccato. E non solo chiudiamo la nostra macchina, ma portiamo anche i nostri soldi in banca, in un certo modo sentiamo e abbiamo bisogno di una maggiore protezione. E quindi viviamo in un mondo decaduto, e dove ci sono moltissimi altri problemi, disparità sociali, che sono sempre cause del peccato, e quant'altro, insomma, anche i cambiamenti climatici sono frutto del peccato dell'uomo, che non ha conservato la creazione del Signore. E ci sono uomini che in tutto questo, guardando, analizzando quello che succede, che arrivano ad affermare che Dio non esiste, perché se esistesse non permetterebbe questo genere di problemi. Noi abbiamo la grazia del Signore di vivere in una parte del mondo che attualmente vive una certa prosperità, una certa tranquillità, però basta semplicemente accendere la televisione o pensare a tante altre aree della terra dove veramente la vita è molto difficile e i problemi sono veramente portati all'esasperazione. E guardando e considerando queste cose, l'uomo si interroga e dice: beh, Dio non esiste, perché se esistesse un Dio non dovrebbe permettere tutto ciò che succede. Perché tanta sofferenza su uomini che in un certo modo sono innocenti. Innocenti a causa del fatto che, nascendo in Africa, pertanto per farvi un esempio, insomma, c'è già un destino segnato di sofferenza maggiore rispetto a tante altre cose. Per cui questi uomini, l'uomo tante volte arriva a negare, l'ateismo arriva a negare l'esistenza di Dio a causa del mondo e di ciò che viviamo. Oppure, se non arrivano a negare l'esistenza di Dio, arrivano a ridimensionare questo Dio, considerando il fatto che, vabbè, o Dio non esiste, o se Dio esiste non è così potente, perché non ferma tutto il male che esiste. Oppure Dio non è così onnipresente, perché in alcune aree della terra sembra effettivamente non esserci più un Dio. Oppure si arriva a affermare: ma dov'è la bontà di Dio? Se Dio esiste, non è un Dio buono. E potremmo continuare molto sul fatto che gli uomini, interrogandosi nella vita, nelle esperienze che noi continuiamo ad avere, in un certo modo si arriva a ridefinire Dio secondo i nostri parametri. In un certo modo prevale l'idea di negare Dio perché Dio non risponde ai bisogni primari dell'uomo. Ma la domanda è: di cosa ha bisogno veramente l'uomo? In Isaia 55, 8 e 9 dice che infatti i miei pensieri, riferito ai pensieri di Dio, non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Così come i cieli sono al di sopra della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Cioè, in un certo modo, questo passo ci dice che Dio è sopra qualsiasi intelligenza umana. Anche dove ci può essere una certa saggezza e logicità nel pensiero dell'uomo, il pensiero di Dio lo supera in maniera abbondante. La Bibbia ci mostra che Dio agisce in modo diverso, che opera in un modo diverso da quello che l'uomo pensa. Ma al tempo stesso, in maniera non meno efficace. Per quanto è diverso, la sua opera non è meno importante. Anzi, la storia della Bibbia ci presenta di un'azione da parte di Dio che dal punto di vista umano è sì incomprensibile, perché il modo di agire di Dio è diverso dal nostro. E quest'oggi vedremo un passo da Isaia 53, abbiamo affrontato il libro di Isaia due settimane fa nel nostro studio settimanale e abbiamo visto il contesto di Isaia, di questo libro, iniziando la parte dei libri che appartiene al genere dei profeti. Avevamo visto come Isaia è un profeta che agisce verso il regno di Giuda e avevamo considerato lo stato storico politico attuale nel quale Isaia si trova a parlare. Il regno è diviso, Giuda è diviso da Israele, c'è una sorta negli anni anche di guerra civile, ma non solo, tutto intorno ci sono, vi ricordate, un sacco di potenze nemiche che stanno venendo su, stanno affiorando e sono sempre più minacciose nei confronti di Israele. E Dio suscita questo profeta lo manda in mezzo al popolo con uno scopo di andare a parlare a questo popolo mostrando il perché e che cosa sarebbe successo. In Isaia 6:9, dal 6:9 dice: va e di a questo popolo, ascoltate sì ma senza capire, guardate sì ma senza discernere, rendi sensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi e chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. E io dissi: fino a quando, Signore? Egli rispose: finché le città siano devastate, senza abitanti, non vi sia più nessuno nelle case e il paese sia ridotto in desolazione, finché il Signore abbia allontanato gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese. Se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà distrutto, ma come al terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti rimane il ceppo, così rimarrà al popolo come ceppo una discendenza santa. Cioè, parole molto dure che sembrano non offrire alcuna speranza. Dio ha espresso un giudizio molto grave per la storia di Israele, questo popolo continuamente infedele alla chiamata, e Dio sembra essere arrivato a determinare un giudizio che non sembra mostrare alcuna speranza. Avevamo visto infatti nello studio della settimana scorsa che Israele aveva confidato nei propri re, considerandoli capaci di risolvere la loro situazione, che Giuda aveva confidato su altri re, il re assiro e babilonese prima, consolidando delle alleanze nella speranza che queste alleanze potessero permettergli di sopravvivere, ma aveva confidato anche su falsi dei e sulle stesse e anche sulle capacità degli uomini di saper resistere anche militarmente. Cioè, in pratica avevano confidato in tutto ciò che si può confidare, meno nell'unico, diciamo, essere nel quale avrebbero dovuto veramente confidare. E appunto questo libro sembra non offrire una speranza, eppure il libro di Isaia, in parallelo, pur esprimendo un giudizio molto grave, perché come abbiamo letto, città distrutte, popolazione distrutta, c'è una speranza incredibile. Il libro di Isaia è un libro di enorme speranza, di eterna speranza. E quest'oggi ci concentreremo sul Isaia capitolo 53. È un capitolo veramente meraviglioso per chi ha avuto modo di leggerlo, nella quale Isaia anticipa l'avvenuto di un servo del Signore che, letta da qualsiasi persona che non ha idea del periodo in cui è stato scritto, io ho fatto leggere questo passaggio a molti non credenti e dico: di chi si sta parlando? E loro dicono: di Gesù. Ebbene, questo passo è stato scritto circa 700 anni prima ed è dimostrato storicamente che esso non è frutto di una manipolazione, perché tanti possono pensare: beh, è stato manomesso a seguito della vita di Gesù, è stato riaggiustato, le classiche frasi che noi sentiamo dire, ma chi ci dice che il testo non è stato manipolato nel tempo? Isaia 53 è stato rinvenuto, non gli originali, ma ad esempio a seguito della scoperta dei rotoli del Mar Morto nel 1947, dei testi datati con certezza da un punto di vista scientifico circa 150-200 avanti Cristo, dove il testo di Isaia 53 è perfettamente identico a quello che abbiamo oggi noi. Quindi 200 anni prima o 150 anni prima del passaggio di Gesù su questa terra e che lui realizzasse alla lettera quello scritto in questo brano, noi abbiamo una dimostrazione storica, se vogliate anche scientifica, archeologica, chiamatela come vi pare, che abbiamo un testo assolutamente non manomesso. Ed è un brano meraviglioso, spero che voi abbiate familiarità con tutto questo passaggio, ed è molto interessante perché ci parla del piano di Dio. È un piano che è un piano incomprensibile. Come mai questo libro esprime giudizio ma poi dà una speranza? Non è comprensibile, non ha una logica umana, e infatti abbiamo bisogno della grazia per capire la parola di Dio. Perché quanto Isaia scrive nel capitolo 53 è il piano di salvezza che Dio manifesta non solo per Israele ma per il mondo intero. Per cui andiamo al capitolo 53, leggeremo dal versetto 1 al versetto 15. Dice: chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al matatoio, come la pecora muta davanti a chi la tose, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso della loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Beh, veramente ci sono molti particolari che Gesù ha adempiuto alla lettera, è un mini Vangelo, soprattutto legato alla passione, come siamo soliti chiamare l'ultimo periodo della vita di Gesù. Come detto, sembra un piano incomprensibile, abbiamo bisogno della grazia di Dio per capire l'opera, in quanto l'opera di Dio, e vedremo questi tre punti, questa verità, l'opera di Dio, abbiamo bisogno della grazia di Dio per capire l'opera di Cristo, in quanto non ne comprendiamo il valore, non ne comprendiamo l'efficacia e non ne comprendiamo i benefici. Al versetto 3 dice che egli è cresciuto come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Gesù viene su questa terra, il servo di Dio, Dio incarnato, viene sulla terra apparendo come un uomo. Pensate, ha dovuto nascere e in un certo modo indifeso, dice, è cresciuto come una pianticella. Nasce, è cresciuto, aveva bisogno di protezione. Pensate che fin da subito Gesù ha avuto bisogno di protezione da parte dei suoi genitori. Erode voleva ucciderlo e quindi è venuto cresciuto come in un certo modo indifeso. E Luca 2,52 ci dice che nell'unico riassunto dell'infanzia di Gesù dice che Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Inoltre Isaia ci dice che non aveva forma né bellezza né aspetto da attirare gli sguardi o da piacerci. Nell'incarnazione Dio si è fatto un uomo qualunque. Come sarà stato? Non so se vi è mai, siete mai stati curiosi di interrogarvi, ma Gesù come sarà stato fisicamente? Spesso quando, non so voi, ma siamo condizionati dal pensiero di immaginare Gesù secondo l'arte come l'ha mostrato più recentemente dal cinema, in genere biondo, con occhi azzurri, ma la Bibbia tace completamente sulle sue caratteristiche fisiche. E spesso appunto l'arte lo presenta come un bell'uomo. Invece qua ci dice che non aveva forma né bellezza né aspetto da attirare gli sguardi. E in un certo modo è un po' un contrasto con altri uomini importanti nella storia di Israele. Basti pensare il primo re, Saul, era stato scelto per quale caratteristica? Il suo aspetto fisico. Un uomo molto bello, più alto di tutti gli altri, un uomo forte e valoroso. Beh, questo è la logica dell'uomo. Se vogliamo essere guidati da qualcuno, vogliamo essere guidati da un uomo che in un certo modo racchiude la nostra ammirazione e ci infonda una certa sicurezza, o no? Invece Gesù appare in tutt'altra maniera, non sappiamo come, probabilmente un uomo comune, secondo le caratteristiche medio orientali della sua zona, che in un certo modo non aveva niente da attirare gli sguardi delle persone. E Gesù poi, quando inizia ufficialmente il suo ministero, non solo era un uomo, appariva come un uomo qualunque, ma in un certo modo quando incomincia a riscuotere successo, sembra tradire i desideri della nazione. Già all'inizio del suo ministero Satana lo tenta in questo modo, nel capitolo 4 di Matteo, quando Gesù viene condotto dallo Spirito nel deserto, Satana lo tenta proprio in questa situazione, dicendo: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà i suoi angeli a tuo riguardo, darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Pensate, il modo di pensare di Satana è il modo di pensare dell'uomo. Beh, gli uomini vogliono questa manifestazione qua. Buttati giù, Dio ti prenderà al volo, e sperimenta questa emozione, manifestati al mondo in questo modo. E sappiamo che Gesù non acconsentirà, infatti è una tentazione nel quale non era chiamato, non appare, non si incarna per questo scopo. Quindi appare in modo debole, appare, e nella sua apparizione non solo appare come un uomo comune, ma è un uomo che subisce male dagli altri uomini, viene disprezzato per la sofferenza subita. Dice il versetto 3: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Pensate, quando noi ci troviamo di fronte a uomini che soffrono, e in un certo modo non vogliamo vederli perché ci colpiscono. Quando c'è sofferenza, un incidente stradale, e pensate, Gesù sperimenterà una fine nel quale viene non solo disprezzato, ma era talmente cruenta questa scena che faceva orrore alla gente. Ed è interessante che questa crocifissione arriva all'apice dell'illusione che lui potesse essere il Messia vittorioso. Una settimana prima entra in Gerusalemme, entra come acclamato come re, e poi dopo una sola settimana lui sperimenta l'abbandono di tutti, e nessuno lo vuole vedere per quello che sta vivendo, e come dice, ci si nasconde la faccia. Nessuno vuol vedere questa situazione. E oltremodo Gesù è stato un uomo di dolore anche nel resto della sua esistenza. Non solo ha sperimentato le nostre stesse fatiche e i nostri stessi dolori. Gesù ha sperimentato la fatica, ha sperimentato la fame, ha sperimentato la sete, il rifiuto, l'oltraggio, l'insulto, e potremmo continuare all'infinito. Infatti la Bibbia dice che noi abbiamo un avvocato che può simpatizzare con noi perché ha sperimentato i nostri stessi dolori che viviamo nella vita. Isaia dice che era spregiato, senza alcun valore, e non ne facemmo stima alcuna. Gesù dovette sopportare il rifiuto e il dolore per l'incredulità. Ed è interessante che in questa frase Isaia, che parla a nome di Dio si associa tra coloro che non stimano questo servo sofferente. Guardate, era spregiato, senza alcun valore, e non ne faceste stima alcuna. Gesù non era il Messia che gli uomini attendevano, non era un Saulo, un Davide, un Salomone, e in un certo modo volevano ancora qualcosa di più grande. E questo uomo, che un uomo qualunque, figlio di un falegname, che per un periodo aveva sì illuso il popolo, ma alla fine aveva tradito le aspettative delle persone. Pensate, che intervento di Dio è mai questo? Gesù prospetta un regno dei cieli, ma la gente vuole un regno terreno. La grande popolarità di Cristo nei suoi 3 anni di ministero non era determinato dalle sue promesse, era determinato dalle sue opere. La gente, in un certo modo, accorreva a lui per i benefici materiali, temporanei, che poteva accogliere. E quando comprende, e anche già prima della croce, comprendono che non sarebbe stato ciò che la gente avrebbe desiderato, pian piano viene abbandonato dal seguito, abbandonato da tutti. Non ne facemmo stima alcuna. Come detto, il profeta si associa alla nazione incredula che sarà scandalizzata al pensiero di un Messia sofferente, crocefisso. Ogni uomo è animato, noi dal primo momento in cui nasciamo, siamo animati dalla ricerca di noi stessi, della propria realizzazione. Invece Gesù, nelle sue predicazioni, invitava a seguirlo, a prendere una croce, a odiare la propria vita, a rinunciare a se stessi, ad andare controcorrente. Non è questo il Dio che noi vogliamo. Vogliamo qualcuno che ci tolga la croce, vogliamo qualcuno che renda piena la nostra vita secondo i nostri parametri, qualcuno che allontani la sofferenza e che ci protegga dal dolore, che ci faccia in un certo modo stare bene secondo i nostri canoni. In un certo modo è come se noi volessimo un supereroe. Avete presente Superman, quando il treno deraglia, arriva al volo e hop, prende il treno al volo e tutti si salvano. Se proprio vogliamo un Gesù, sarebbe bello il Gesù del Vangelo della prosperità, quello che vi accontenterà su tutto quello che il vostro cuore desidera. Questo perché ogni uomo si considera il centro dell'universo, siamo tutti egocentrici, nessuno escluso. Il problema è che non siamo noi il centro dell'universo, Dio è il centro dell'universo. Gesù appare in un modo diverso da come l'uomo desidera. Non è questo l'intervento di Dio che la gente voleva. La gente desiderava un proprio regno e Gesù viene per instaurare un regno diverso. Ravenhill, un predicatore adesso alla presenza del Signore, ha citato una frase dicendo che se Gesù avesse predicato lo stesso messaggio che predicano la maggior parte dei pastori oggi, non sarebbe, ai suoi tempi, non sarebbe stato crocifisso. Quanto disprezzo ha raccolto Gesù e quanto disprezzo raccoglie ancora Gesù al tempo d'oggi? Chi stima, quale stima ancora facciamo di questa opera? Fare stima, quando il profeta dice non ne facemmo stima alcuna, significa che gli uomini hanno osservato quest'opera e hanno detto non ha nessun valore. E abbiamo bisogno della grazia di Dio per comprendere il valore della croce. Il mondo riflette veramente quale valore ha questo evento storico. Cosa ne fa di questa buona notizia? Comprendiamo a fondo che la croce è il più grande atto che Dio potesse mai compiere. Non è un gesto che porta un beneficio passeggero. Non ci migliora la nostra esistenza secondo quello che noi potremmo pensare. Quello che lui, che è stato compiuto, ha un significato grande, eterno, come abbiamo avuto anche modo in questa, nell'apertura di analizzare, che non possiamo neanche comprendere perché vale per l'eternità. È eterno, non ha fine, e non oso immaginare come sarà vivere alla presenza di Dio e alla sua gloria. Perciò non se ne comprende il valore, ma non ne comprendiamo neanche l'efficacia. Al versetto 4 dice: tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Tante volte si pensa che Gesù è morto per questioni politiche, sia avuto uno scontro con i religiosi di allora, con i potenti di allora, che ne hanno in un certo modo determinato la sua fine. E sebbene lo scontro con i farisei fosse sempre via via più animato, non morì a causa di uno scontro di poteri. Gesù è morto per Israele, è morto per tutte le nazioni, è morto per me e per te. Isaia afferma che ha portato, guardate bene, le nostre malattie e i nostri dolori, le nostre trasgressioni e le nostre iniquità. È morto per molto di più di una circostanza difficile della nostra esistenza. È morto, per riassumere in una sola parola, per il nostro peccato. È morto per soddisfare la giustizia di Dio. È morto per placare l'ira di Dio contro il peccato. Senza la grazia non si comprende la vera necessità che abbiamo. L'uomo ha solo una necessità. Quello, ed è una necessità disperata, quella di ricevere perdono da Dio. Al versetto 5 dice che il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Pensate quale benefici ha portato questa morte del servo sofferente. Se Gesù non fosse morto, oggi noi non avremmo pace con Dio. Non avremmo potuto essere guariti dalla nostra malvagità e non avremmo mai trovato la via. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Lui ha subito il castigo, lui ha subito le lividure, percosse, ingiurie, sputi e quant'altro. Paolo lo chiama il sacrificio propiziatorio. Romani 3,25 dice che Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Se Dio non tollerasse il peccato, noi non saremmo neanche l'esistenza. Spazzati in un attimo, disintegrati, bruciati all'istante. Dio l'ha prestabilito come sacrificio e ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. In un certo modo potremmo dire che Dio è colui che ha ucciso Cristo. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Chi rifletté che egli era strappato dalla terra a causa dei peccati? Chi rifletté che l'atto più malvagio che si è mai compiuto su questa terra è stato fatto a causa del nostro peccato. Chi riflette ancora oggi su quello che è avvenuto 2000 anni fa? Dio salva in Cristo. Lui ha vissuto la vita che io avrei dovuto vivere, perché dice che nella sua vita non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Lui ha sperimentato la morte che ogni uomo dovrebbe sperimentare. Cristo ha sofferto le sofferenze che si dovevano subire. Lui, l'unico innocente, ha vissuto una vita santa e giusta, non come la nostra. Non avrebbe mai attirato l'ira di Dio su di lui, eppure l'ira di Dio è caduta, grazie a Dio, su di lui. Noi meritavamo la croce. La nostra ribellione e il nostro orgoglio non meritano la pace di Dio, ma il Signore ha voluto far ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E l'ha voluto fare in questo modo per mostrarci la croce è un atto crudele, ma ci dimostra quanto Dio odia il peccato, quanto il peccato è avverso alla sua condizione, e per mostrarsi che esiste una giustizia e che questa giustizia è caduta, è stata soddisfatta pienamente, e grazie a questa giustizia noi possiamo essere rivestiti di una giustizia non nostra, ma per grazia possiamo apparire giusti. Chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Siamo stati guariti, abbiamo pace, abbiamo ritrovato la via. Quale merito c'è in tutto questo? Nessuno. Come dovrebbe vivere il credente il resto della sua vita? Non dovrebbe, una volta che ha compreso questa opera meravigliosa, vivere il resto della propria esistenza adorandolo in ogni circostanza positiva e negativa che sia? Se riflettiamo su cosa giustamente ci sarebbe dovuto accadere, il nostro cuore deve traboccare di desiderio di seguire a qualsiasi costo il Figlio di Dio. Prima Corinzi 6:20 dice che siamo stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. L'opera di Cristo è efficace per la pace con Dio, e che facciamo a comprendere e non apprezziamo forse fino in fondo questa pace che Lui ha determinato. Perciò è necessaria la grazia di Dio per illuminare le nostre menti, i nostri cuori, per comprendere l'efficacia di questa opera. Ma abbiamo bisogno anche della grazia per comprendere i benefici di questa opera. Dal versetto 10 Isaia scrive che dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Il mio servo, il giusto, renderà i giusti molti, si caricherà egli stesso della loro iniquità. Pensate, dopo aver dato la sua vita in sacrificio, non cita il termine resurrezione, ma dice egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. La croce non è la fine del ministero di Cristo, ma il principio di un'opera. Il sacrificio è stato accettato e il servo torna alla vita. C'è un'opera di Dio che prospera a causa di Cristo e noi, la Chiesa, è frutto di questa opera. I molti saranno resi giusti. Siamo chiamati giusti, il credente è chiamato giusto non per opera sua propria, ma per grazia. Efesini 2:8 dice che è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è un dono di Dio. Al versetto 12 dice: perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e interceduto per i colpevoli. benché morto, torna alla vita, vincerà la morte, risuscita per ricevere da Dio quello che adesso gli spetta. Dio concederà un premio a questo suo servo e questo premio sono le moltitudini. Non la totalità dell'umanità, ma solo una parte. Non perché il sacrificio di Gesù non sia sufficiente per l'intera umanità, ma non il suo sacrificio riguarda solo una parte. Che opera grandiosa fosse, anche se fosse solo per una sola persona. È come essere adottati. Il credente è un premio nelle sue mani. Ma che premio è? Siamo stati salvati per uno scopo eterno di dar gloria, ma anche per uno scopo qua terreno. Dice che in Efesini Paolo scrive che in lui ci ha eletto prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio. Pensate, tutta quest'opera per la sua lode e noi coglieremo i benefici di quest'opera. E in attesa di questa gloria perfetta, eterna, che un giorno vivremo nell'eternità, il credente vive nel mondo o dovrebbe vivere per la gloria di Dio. Per la grazia, quando ha compreso quest'opera meravigliosa, inizia una nuova esistenza spesa per viverla alla gloria di Dio. Vivere per la gloria di Dio è lo scopo della salvezza. Dio non ci salva semplicemente per salvarci dall'Eterno, ma ci salva per amore del suo nome e per la sua gloria. Abbiamo la piena comprensione che il resto della nostra esistenza deve manifestare questa gloria nel mondo. Ebrei 4:5 dice: oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Questa speranza contenuta in Isaia è una speranza per non solo per Israele, ma per tutte le nazioni. Quale più grande opera potrebbe fare Dio in favore allora dell'umanità? Al versetto 13 dice: ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso, e come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto ridisfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo, così molte saranno le nazioni. Guardate come stava parlando solo a Giuda, ma già si parla di salvezza per tutto il mondo. Così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era mai loro mai stato narrato, apprenderanno quello che non avevano udito. L'opera che Dio manifesterà in Israele sarà un'opera che Israele rigetterà, ma che il mondo riceverà per grazia. Come potremmo giudicare quest'opera di Dio nella creazione? Come viene giudicato Dio per quest'opera? Ancora potremmo dire che Dio è disinteressato, impotente, non è sufficientemente buono? Abbiamo bisogno della grazia di Dio per capire quest'opera di Cristo, perché come uomini non ne comprendiamo il valore, non ne comprendiamo l'efficacia e non ne comprendiamo i benefici. Non è possibile catalogare Dio secondo i parametri dell'uomo. È possibile comprendere Dio attraverso solo la piena rivelazione di Dio in Gesù. Isaia ha iniziato questo capitolo dicendo: chi avrà creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Dio agisce in un modo diverso da come ci aspetteremo chiunque di noi. Il mondo è sì un posto malvagio perché vive le conseguenze del peccato, ma in Cristo esiste una meravigliosa speranza eterna di gloria. Preghiamo. Signore, questo culto ci ha offerto, ha riempito la nostra, i nostri cuori di una speranza eterna. E Signore, abbiamo bisogno veramente della Tua grazia per capire l'importanza, il valore, l'efficacia e i benefici, Signore, di questo intervento. Spesso, Signore, Ti preghiamo per cose banali, ma quale valore, quale efficacia possono darci? E, Signore, abbiamo parlato di una casa che Tu stai preparando, ma i nostri cuori ancora oggi, per quanto crediamo a quest'opera, sono focalizzati sulla nostra casa terrena. E invece i nostri occhi dovrebbero essere puntati sulla casa eterna. Signore, conferiscici grazia affinché, Signore, possiamo comprendere a fondo, che i nostri cuori possano essere toccati dalla Tua verità. Non possiamo, anche come credenti, ridefinirti secondo il nostro pensiero, ma, Signore, abbiamo disperato bisogno della Tua verità per comprenderti e crederti fino in fondo per quello che Tu hai lasciato scritto e per l'opera meravigliosa di Cristo. Vogliamo ringraziarti, Signore, per quest'opera meravigliosa. In Cristo Gesù. Amen.